Questa mattina apriamo le nostre Bibbie al Vangelo di Luca, capitolo 21. Parleremo di nuovo questa domenica del secondo ritorno di Cristo e leggeremo dal versetto 25. E vi saranno dei segni nel sole, nella luna e nelle stelle, sulla terra angoscia di popoli, nello smarrimento al fragore dei mari e dei flutti. Gli uomini verranno meno dalla paura e dall'attesa delle cose che si abbatteranno sul mondo, perché la potenza dei cieli saranno scrollate. Allora vedranno il figlio dell'uomo venire su una nuvola con potenza e grande gloria. Ora quanto queste cose cominceranno a accadere, guardate in alto, alzate le vostre teste perché la vostra redenzione è vicino. Poi disse loro una parabola, osservate il fico e tutti gli alberi. Quando essi cominciano a mettere i germogli, vedendoli voi stessi riconoscete che l'estate è vicino. Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che il regno di Dio è vicino. In verità io vi dico che questa generazione non passerà finché tutte queste cose non siano accadute. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Vogliamo pregare di nuovo. Alleluia, Signore, noi vogliamo essere pronti per il tuo ritorno. Avveduti, Signore, non vogliamo avere i nostri occhi fissi su gli altri o su questo mondo o le cose di questo mondo. Vogliamo avere i nostri occhi fissi su di te, Signore, l'autore e compitore della nostra fede. Preparaci, Signore, per il tuo ritorno e apri la nostra mente anche questa mattina di intendere la tua parola e chiediamo ogni cosa nel nome di Gesù. Amen. Questo studio degli ultimi tempi, non c'è tempo questa mattina di approfondire tutte quelle cose che dovremo vedere, ma un po' di cose possiamo vedere. Qui Gesù ha dato i segni del suo ritorno. Abbiamo visto domenica scorsa la grande tribolazione, l'anticristo che va nel Tempio, commette l'abominazione di desolazione, quindi il Tempio a Gerusalemme ancora deve essere costruito, anche questo è una cosa che bisogna vedere, la ricostruzione del Tempio a Gerusalemme. L'anticristo entra nel Tempio, dichiara di essere lui Dio, e nella Bibbia viene chiamata l'abominazione di desolazione, che abbiamo visto domenica scorsa. Poi dopo questo viene la grande tribolazione, che abbiamo già visto un po' domenica scorsa, questi segni nella luna, nelle stelle, in cielo, e poi viene il secondo ritorno di Cristo. Questa mattina parleremo un po' la differenza fra il secondo ritorno di Cristo e il rapimento della Chiesa, perché sono due cose diverse, e a volte si fa confusione, perché alcuni versetti parlano del secondo ritorno di Cristo e alcuni parlano del rapimento. E anche nei Vangeli, come nel libro di Daniele e anche in Apocalisse, non necessariamente sono scritti in ordine cronologico, no? Abbiamo visto anche domenica scorsa questa visione di questa donna, no? Con i 12 stelle che rappresenta Israele. Cioè si trova nel libro di Apocalisse, il libro degli ultimi tempi, però anche lì c'è questa scena dove lei partorisce un figlio e il diavolo cerca di divorare quel figlio, quello è accaduto 2000 anni fa. Quindi Apocalisse e anche questi pezzi in Luca e in Matteo non sono necessariamente in ordine cronologico, e molti credenti cadono nell'errore nell'interpretare la parola profetica proprio perché intendono in modo cronologico. Vediamo, Gesù racconta questi segni che accompieranno il suo secondo ritorno, non il rapimento, che lui verrà nel cielo, tutto il mondo vedrà il Signore in quel momento. È scritto la parola di Dio che i cieli come una pergamena si aprirà. Sarà cataclismica, tutto il mondo. Anche in Apocalisse dichiara che gli uomini gridano alle montagne di coprirli per la paura del ritorno di Cristo, del figlio dell'uomo. Il rapimento è un altro avvenimento che noi crediamo avverrà prima della grande tribolazione, prima di questi 7 anni che l'anticristo farà un patto con Israele. E poi Gesù racconta questa parabola del fico. Vogliamo girare un attimo in Matteo 24, versetto 29. Or subito dopo l'afflizione di quei giorni il sole si oscurerà, la luna non darà il suo chiarore, le stelle cadranno dal cielo e le potenze del cielo saranno scrollate. E allora apparirà nel cielo il segno del figlio dell'uomo, e tutte le nazioni della terra faranno cordoglio, e vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con potenza e grande gloria. Ed egli manderà i suoi angeli con un potente suono di tromba, ed essi raccoglieranno i suoi eletti dai quattro venti e da un'estremità del cielo all'altra. Allora anche qui, come ho detto prima, ci sono diverse vedute riguardo il ritorno di Cristo. Alcuni, come noi, crediamo che Cristo rapirà la Chiesa prima della grande tribolazione. Ci sono quelli che credono che Lui prenderà la Chiesa alla metà della tribolazione, e ci sono quelli che credono che Lui verrà dopo la tribolazione. Quindi la Chiesa, noi credenti, passeremo la grande tribolazione. E anche loro usano questo versetto, versetto 31, per dire, vedi, qui è scritto che Gesù apparirà dopo l'abominazione, dopo tutti questi segni nel cielo, la grande tribolazione, e raccoglierà i suoi eletti, no? Quindi quelli che credono che il rapimento viene dopo la tribolazione usano questo versetto per dire, vedi, qui è scritto che Gesù raccoglierà i suoi eletti da... e quindi questo sarebbe la Chiesa. Ma noi non siamo di questo parere, anche perché se guardiamo attentamente cosa dice la scrittura qui, in versetto 30, allora apparirà nel cielo il segno del figlio dell'uomo e tutte le nazioni della terra faranno cordoglio. Faremo noi cordoglio quando viene il Signore? Altro che, faremo festa. Loro faranno cordoglio perché Gesù verrà per giudicarli. E poi, in versetto 31, se guardiamo attentamente, da dove raccoglie gli angeli gli eletti di Dio? Da dove? Da un'estremità del cielo all'altro. Non dalla terra. In Apocalisse 19, che abbiamo letto domenica scorsa, e leggeremo anche oggi un'altra volta, è scritto che Gesù viene con questo cavallo bianco, con tutti i suoi eserciti, in alcune traduzioni con i suoi eletti. Quindi Gesù qui, quando parla di radunare, è radunare gli angeli santi dal cielo, però non vengono radunati dalla terra. Quindi chiaramente non è un rapimento. E anche qui in Matteo, versetto 32, ora imparate dal fico questa similitudine, quindi il fico rappresenta qualcosa. Quando ormai i suoi rami inteneriscono e le fronde germogliano, sapete che l'estate è vicino. In verità vi dico che questa generazione non passerà finché tutte queste cose non siano avvenute. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quindi Gesù ha detto, imparate una lezione, voi credenti di Montebelluna, dell'albero del fico. Il fico rappresenta qualcosa, e lui dice, quando tu vedi che germoglia, adesso noi abbiamo gli alberi, hanno i germogli, ma sono chiusi adesso, no? Perché è inverno. Ma fra qualche mese, si spera, i miei alberi frutta, faranno qualche fiore e magari raccoglierò una o due mele questo anno, si spera. E quando tu vedi il germoglio perché diventa caldo, tu dici, ah, il tempo bello sta arrivando. E Gesù ha detto, nello stesso modo, quando tu vedrai questo albero fico, quando vedrai che le cose cominciano a capitare questo albero, sappiate che il mio ritorno è vicino. Qualcuno sa il fico cosa rappresenta? Israele. Ma non voglio che credete solo me, vogliamo girare in Luca 13, versetto dove chiaramente Gesù racconta un'altra parabola che chiaramente indica che questo albero di fico è la nazione di Israele. Luca 13, versetto 6, e disse questa parabola: un uomo aveva un fico piantato nella sua vigna, viene a cercarvi del frutto, ma non vi trovò. Disse allora ai vignaioli: ecco, sono già 3 anni che io vengo a cercare frutto su questo fico e non ne trovo. Taglialo, perché deve occupare inutilmente il terreno? Ma quello gli rispose e disse: Signore, lascialo ancora questo anno affinché lo scalzi e gli mette del letame, e se fa frutto bene, altrimenti in avvenire lo taglierai. Gesù Cristo quanto tempo ha durato il suo ministero? 3 anni, esatto. E lui raccontava questa parabola della nazione di Israele. Lui è venuto per cercare frutto di ravvedimento. Cosa diceva Giovanni alle folle al fiume Giordano? Portate frutto di ravvedimento. Gesù era venuto per 3 anni, ha cercato frutto del popolo di Israele e non ha trovato. In Romani 9:10 Paolo dice che Israele ha rigettato Cristo e perciò sono stati tagliati fuori, come qui, potati, e noi gentili siamo stati in estate. Verrà il tempo ancora che la nazione di Israele riconoscerà il loro Messia, ma chiaramente questo parla della nazione di Israele. Quindi l'albero del fico è la nazione di Israele. Per noi credenti, Israele è l'orologio di Dio. Noi guardiamo Israele e un po' possiamo vedere se sono le 10:12 o 5:12 o che ora è. In Ezechiele, capitolo 37, versetto 21, in capitolo 37 Dio ha dato una visione al profeta Ezechiele di questi ossi secchi, che dalla polvere, dalla terra si formano questi ossi, le ossa si uniscono uno insieme all'altro, poi la carne, i muscoli si attaccano. E un po' Ezechiele è un po' spaventato da questa visione. E in versetto 21 Dio dà l'interpretazione cosa significa questa visione. E di loro così dice il Signore l'Eterno: ecco, io prenderò i figli di Israele dalle nazioni fra le quali sono andati, li radunerò da ogni parte e li ricondurrò nel loro paese. Noi sappiamo nel Vecchio Testamento che c'erano 2 dispersioni del popolo di Israele, la diaspora, però questa diaspora non è stato un spandere il popolo di Israele in tutto il mondo, no? Dove sono andati? In Babilonia, che è stato qui per Neemia e altri studi, sono andati in Babilonia 2 volte. Quindi non parla di questa diaspora. Lui parla della diaspora che è caduta nel 70 dopo Cristo, quando Tito, il romano, ha invaso Israele, ha distrutto il Tempio, e in quel momento il popolo di Israele è stato sparso in tutte le nazioni del mondo. Ok? Quindi qui Dio sta profetizzando a Ezechiele: verrà il tempo quando mio popolo sarà sparso in tutte le nazioni della terra. No? E verrà il tempo che io li raccoglierò da tutte le nazioni e li radunerò di nuovo nella loro terra, in versetto 22, e farò di loro una sola nazione nel paese, su monte di Israele. Un solo re regnerà su tutti loro, non saranno più 2 nazioni, né saranno più divisi in 2 regni. Non si contamineranno più con i loro idoli, con le loro abominazioni e con tutte le loro trasgressioni. Li libererò da tutti i luoghi dove hanno abitato e dove hanno peccato, e li purificherò. Così saranno il mio popolo e io sarò il loro Dio. Quindi migliaia e migliaia di anni fa durante la vita di Ezechiele, e Dio ha detto: verrà un giorno, molto tempo dopo di te, il mio popolo sarà disperso in tutte le nazioni del mondo, e poi nei ultimi tempi io li raccoglierò da tutte le nazioni e li pianterò di nuovo sui monti di Israele. Qualcuno sa quando è accaduto questo? Nel 48. Nel maggio di 48 Israele è stato riconosciuto dall'ONU come una nazione sovrana. E ancora oggi vediamo ebrei da tutte le nazioni che si radunano ancora. C'è stata una persecuzione nella Unione Sovietica che ha spinto decine di migliaia di ebrei a immigrarsi in Israele, anche da altri paesi, Etiopia, dalla Cina, da tante nazioni del mondo, e Dio sta adempiendo questa profezia. Quindi Gesù ha detto: quando vedrete il fico che fiorisce, no? Il fiorire cos'è per un albero in un certo senso? Rinascere dopo la morte dell'inverno. Gesù ha detto: quando voi vedrete la nazione di Israele rinascere, allora saprete che il mio ritorno è vicino. E se guardiamo di nuovo in Matteo 24, in versetto 34, in verità vi dico che questa generazione non passerà finché tutte queste cose non siano avvenute. Una generazione nel senso biblico era 40 anni o 70 anni. E alcuni suppongono, potrebbe essere così, che Gesù sta dicendo: chi è vivo quando Israele è diventato una nazione, quando il fico fiorisce, sarà ancora vivo quando io tornerò. C'è la generazione. Se vogliamo dire che una generazione è 100 anni, allora 2048. Però non sto dando dati, ok? Potrebbe essere così. Io credo personalmente che siamo vicini, perché Gesù ha detto: quando voi vedrete cominciare questi segni, guardate in alto, perché la vostra redenzione è vicino. Non quando sono finiti questi segni. Lui dice: quando cominciate a vedere queste cose. In versetto 36 di Matteo 24: quanto poi a quei giorni e quell'ora, nessuno li conosce, neppure gli angeli dei cieli, ma soltanto il Padre mio. Come fu i giorni di Noè, così saranno anche alla venuta del Figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio, le persone mangiavano, bevevano, si sposavano ed erano dati in moglie fino a quando Noè entrò nell'arca, e non si avvidero di nulla finché viene il diluvio li portò via tutti. Così sarà pure alla venuta del Figlio dell'uomo. Allora due saranno nel campo, uno sarà preso e l'altro lasciato. Due donne macineranno al mulino, uno sarà preso e l'altro lasciata. Vegliate dunque, perché non sapete a che ora il vostro Signore verrà. Ma sappiate questo, che se il padrone di casa sapesse a che ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe forzare la casa. Perciò anche voi siate pronti, perché nell'ora che non pensate il Figlio dell'uomo verrà. Allora, da versetto 36 fino a 44, io sono pienamente convinto che qui parlo del rapimento della Chiesa, ok? Anche se, come ho detto all'inizio, se leggiamo in modo cronologico, no, questa storia viene raccontata dopo il secondo ritorno di Cristo. E adesso vi spiegherò perché ho questo intendimento e perché credo questo. In versetto 44... Perciò anche voi siate pronti, perché nell'ora che non pensate il Figlio dell'uomo verrà. Quindi sarà inaspettata, giusto? Ma chiaramente abbiamo già visto domenica scorsa che prima che Gesù tornerà per giudicare la terra, Il Tempio sarà costruito, l'Anticristo entrerà nel Tempio a commettere l'abominazione di desolazione, ci saranno segni dal cielo e segni da quello, no? Quindi non sarà per niente inaspettato il secondo ritorno di Cristo per giudicare il mondo, anzi, potremmo quasi dire il giorno e l'ora, ma del rapimento no. Il rapimento sarà inaspettato. E Gesù qui parla del rapimento, in quel giorno e quell'ora nessuno sa, noi non sappiamo il giorno quando Gesù verrà per rapire la Chiesa. Sarà come i giorni di Noè, che chi è stato qui per lo studio di cui abbiamo parlato, Gesù ha detto quando tornerà sarà come i giorni di Noè e i giorni di Lot. E abbiamo visto che Noè e Lot, tutti e due sono figure della Chiesa. Noè della Chiesa consacrata e Lot della Chiesa compromessa. Ma in tutti e due di queste storie i figli di Dio vengono tolti dal mondo, in un certo senso, vengono tolti dal giudizio e poi il giudizio accade. Quindi chiaramente crediamo che il rapimento della Chiesa verrà prima della grande tribolazione, prima che viene l'ira di Dio sulla terra. Giriamo un attimo, un po' di pazienza, in Daniele 9, perché voglio dimostrarvi che il secondo ritorno di Cristo, quando vedranno Gesù nelle nuvole, eccetera, eccetera, non sarà inaspettata per niente, che potremo anche contare i giorni finché Lui tornerà per giudicare il mondo. Allora, Daniele 9, versetto 24, non c'è tempo questa mattina di approfondire tutti gli aspetti di questa profezia, potete ascoltare l'insegnamento di Daniele se volete approfondire. Qui Daniele stava pregando e chiedendo a Dio come sarà il futuro del mio popolo Israele e viene l'angelo Gabriele per raccontare in versetto 24, 70 settimane sono stabilite per il tuo popolo, per la tua santa città, per far cessare la trasgressione, per mettere fine al peccato, per espiare l'iniquità e per far venire una giustizia eterna. Ok, ricordate questa frase perché è molto importante. Abbiamo una giustizia eterna nel mondo oggi? Per niente, no? Quindi parla del giorno in cui Gesù tornerà a giudicare il mondo e entreremo nel millennio, quando Cristo regnerà su tutta la terra. Questo è quando sarà stabilito una giustizia eterna. E l'angelo Gabriele disse a Daniele, ci sono questi 70 settimane o 77 stabilito al tuo popolo. Dovete ascoltare lo studio di Daniele perché non c'è tempo questa mattina, ma questi 77 rappresentano 490 anni. Ok? Leggiamo ancora. Sappi perciò, versetto 25, intendi che da quando è uscito l'ordine di restaurare e ricostruire Gerusalemme fino al Messia, il principe, vi saranno 7 settimane e altre 62 settimane. Essi sarà nuovamente ricostruita con piazze fossate ma in tempi angosciosi. Quindi Dio chiaramente ha detto al popolo di Israele l'anno esatto in cui Gesù, il Messia, sarebbe apparso. Dopo 69 settimane, 69 per 7, che sono 483 anni. E se abbiamo visto già, dopo il decreto di ricostruire le mura di Gerusalemme, dopo 483 anni, Gesù è apparso a Gerusalemme come re di Israele. Versetto 26, dopo le 62 settimane il Messia sarà messo a morte, nessuno sarà per lui il popolo di un capo che verrà distruggere la città e il santuario. Chi ha distrutto la città e il santuario? Tito, un italiano. Se andate a Roma c'è l'arco di Tito che commemora questo avvenimento, potete vederlo, vai al foro e vedrai su questo arco una scultura in pietra dove i soldati romani portano via la menora, quella candelabra a sette braccia, no, via del tempio. E qui dice che ci sarà un principe da quel popolo. Quindi del popolo che ha distrutto il tempio verrà un principe nei ultimi tempi, che noi sappiamo è l'anticristo. Versetto 27: egli stipulerà pure un patto con molti per una settimana. Quindi fino al Messia sono 69 settimane, e poi nei ultimi tempi c'è un'altra settimana che ha a che fare specificamente con la nazione di Israele. Ok? Egli stipulerà pure un patto con molti per una settimana, ma nel mezzo della settimana sarà cessare sacrificio e oblazione, e sull'ale dell'abominazione verrà un devastatore finché la totale distruzione che è decretata sarà riversata sul devastatore. Quindi l'anticristo verrà, lui farà un patto con Israele per 7 anni. Probabilmente farà un patto che gli permetterà di ricostruire il Tempio. Anche nei nostri giorni, ogni giorno si parla di Israele, Sharon, la pace, i palestinesi, come possiamo sistemare, no? Un piccolo paese grande quanto una vostra regione, ma tutto il mondo, e anche questo è stato profetizzato. In Zecaria Dio dice: nei ultimi tempi Gerusalemme sarà una coppa di stordimento per tutte le nazioni. Quindi una coppa che ti fa, no? Stordire la testa. E Israele è così. È adempito nei nostri, durante la nostra vita. Quindi ci sarà questi 7 anni, alla metà di questi 7 anni, quindi 3 anni e mezzo, l'anticristo entrerà nel Tempio e si dichiarerà di essere Dio. Abbiamo già visto domenica scorsa che lui sarà dato autorità per 1260 giorni. Quindi dopo che lui commette l'abominazione di desolazione, alla metà di questi 7 anni, accadranno 1260 giorni che lui avrà autorità sulla terra. Andiamo un po' più avanti in Daniele 12, versetto 11. Qui di nuovo l'angelo sta parlando con Daniele riguardo gli ultimi tempi. Ora, dal tempo in cui sarà abolito il sacrificio continuo e sarà retto l'abominazione che causa la desolazione, vi saranno 1290 giorni. Beato chi aspetta giungere a 1335 giorni. Allora abbiamo visto all'inizio, ricordate la frase che ho detto di ricordare? No, nessuno si ricorda. Ci sono 70 settimane, questo periodo, per stabilire una giustizia eterna, ok? Quindi 69 sono adempiuti già nel primo ritorno, cioè nella prima venuta di Cristo, lui è stato messo a morto, come è stato profetizzato da Daniele. Rimangono questi 7 anni. Quindi alla fine di questi 7 anni sarà stabilito una giustizia eterna. Cristo ritornerà. E chiaramente Daniele, l'angelo dice: beato chi aspetta, parlando col popolo di Israele, non con la Chiesa. Perciò noi sappiamo che il secondo ritorno di Cristo verrà dopo questi 1260 giorni, dopo l'abominazione di desolazione. È chiaro. Dalla Bibbia si può sapere, ci saranno segni, tante cose. Si può calcolare quando Gesù ritornerà la seconda volta, ma il rapimento della Chiesa no. Tornando in Matteo 24, versetto 36. Quanto poi a quel giorno e quell'ora nessuno li conosce, neppure gli angeli del cielo, ma soltanto il Padre mio. Ma come fu i giorni di Noè, così sarà anche alla venuta del Figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio, le persone mangiavano, bevevano, si sposavano e erano dati in moglie fino a quanto Noè entrò nell'arca. E non si avvidero di nulla finché viene il diluvio, li portò via tutti, così sarà pure alla venuta del figlio dell'uomo. Quindi nel tempo del rapimento il mondo andrà tranquillo. Si daranno in matrimonio anche in Inghilterra due uomini. Come erano i tempi di Noè e di Lot? Perversi, estremamente perversi. Gesù ha detto sarà uguale quando io tornerò. Perversità alla massima. Sodoma, e perché cosa è conosciuto? L'omosessualità. Di sera andavano branche di uomini a violentare altri uomini nella strada. Ringraziamo Dio che non siamo arrivati ancora a questo. I tempi di Noè, anche tempi estremamente malvagi. La parola dice che ogni uomo faceva quello che era giusto davanti ai suoi occhi. Come è oggi? Com'è il pensiero della gente? Qual è la filosofia ormai della gente? Ah, quella tua religione va bene per te. Ognuno segue la sua strada, no? Avete sentito questi argomenti quando parli del Signore? Ah, ma se quello va bene per te, no? Noi viviamo in un tempo uguale al tempo di Noè. Ogni uomo si fa quello che vuole. Però ringraziamo Dio che nel tempo di Noè e anche nel tempo di Lot, Dio ha preso il suo popolo e li ha nascosto e li ha tolto in un certo senso dal mondo e poi ha giudicato il mondo. Un credente, come ho detto già, non deve avere paura di queste cose. Mamma mia, esaurimento, è vero tutti questi, il Signore sta per tornare, oh, no? Non dobbiamo essere così. Dobbiamo dire, Maranata, vieni presto, Signore. Non dobbiamo avere ansietà. Perché abbiamo noi un biglietto di solo andata, diritto in cielo. E quindi un figlio di Dio non deve avere paura. Uno che non è figlio di Dio deve avere tanta paura. Perché le cose andranno solo peggio. Versetto 40, allora due saranno nel campo, uno sarà preso, l'altro lasciato. Due donne macineranno il mulino, uno sarà preso, l'altro lasciato. Vegliate dunque, perché non sapete che ora il vostro Signore verrà. Chiaramente il rapimento, no? Tu sei nella tua fabbrica, fum! E tutti i colleghi, ma dove è andato Mario? Dove è andato quello là che ci parlava sempre di Gesù? Scomparso. In Tessalonicese Paolo disse chiaramente, però è vero che non sappiamo l'ora e il giorno, ma Paolo disse voi fratelli non siete nella tenebre che quel giorno viverà come un ladro di notte. Noi siamo chiamati di essere avveduti, di avere gli occhi aperti, essere pronti per il ritorno di Cristo in qualsiasi momento, perché anche se Gesù verrà fra 100 anni, ognuno di noi moriremo prima. Quindi potrebbe essere che il ritorno di Cristo per me sarà domani o martedì quando prendo l'aereo in Germania. L'aereo potrebbe cadere. Io non sono superstizioso. Se è il mio momento nel piano di Dio, gloria a Dio. Non credo che ancora il Signore deve lavorare tanto su di me prima che sarò pronto. Ma se accadesse, il ritorno di Cristo per me verrà martedì. E anche noi credenti non dobbiamo dire sì, mi consacrerò al Signore quando sarò vecchio, un giorno non comincerò veramente a vivere per Dio. Gesù ha detto siate avveduti, pronti in qualsiasi momento. Andiamo in Luca 21, versetto 34. Or fate attenzione che talora i vostri cuori non siano aggravati da gozzoviglie, da ubriachezza, dalle preoccupazioni di questa vita, e che quel giorno non vi piombi addosso all'improvviso. perché verrà come un laccio su tutti quelli che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate dunque, pregando in ogni tempo, affinché siate ritenuti degni di scampare a tutte queste cose che stavano per accadere e di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Come ho detto già, noi come credenti siamo chiamati non di vivere nel mondo, ubriacarci, essere materialisti, cioè che la nostra vita, tutte le nostre energie e tempo è coinvolto per le cose di questo mondo, ma dobbiamo essere un popolo separato per Dio, pronto per il suo ritorno, che non ci perdiamo nelle cose di questo mondo come fa uno che non conosce il Signore. E in versetto 36, non so se avete notato, vegliate dunque pregando ogni tempo affinché siate ritenuti degni di scampare. Scampare che cosa? La tribolazione. Quindi sarebbe una presa in giro che Dio dice pregate che non passerete queste cose, però io verrò dopo la tribolazione a prendervi, quindi le vostre preghiere sono inutili. Secondo voi è così? Perché, come ho detto, ci sono le chiese che dicono Gesù verrà a prendere la chiesa dopo la tribolazione. Ma Gesù ha detto pregate che voi potete essere preso prima che accadano tutte queste cose. E quindi se Gesù non veniva prima di queste cose per prendere la chiesa, sarebbe un grande preso in giro da parte nostra. Non so se mi sto spiegando bene, no? Sarebbe ipocrita per Dio dire pregate che potete scappare, però io ritornerò dopo la tribolazione e non scapperete affatto. Ma Gesù ha detto pregate che potete essere degni di scappare da queste cose, perché lui tornerà per la chiesa prima di queste cose, prendere la sua chiesa. Questa è la nostra speranza. L'ultimo versetto e poi ho concluso. In Apocalisse capitolo 22 versetto 16: io Gesù ho mandato il mio angelo per testimoniarvi queste cose nella chiesa. Io sono la radice e la progenie di Davide, la lucente stella del mattino. E lo spirito e la sposa dicono vieni, e chi ode dica vieni. E chi ha sete venga, e chi vuole prende in dono dell'acqua della vita. Io dichiarerò ad ogni uno che ode le parole della profezia di questo libro, che se qualcuno aggiunge a queste cose, Dio manderà su di lui le piaghe descritte in questo libro. E se qualcuno toglie le parole dal libro di questa profezia, Dio gli toglierà la sua parte dal libro della vita, dalla santa città e delle cose descritte in questo libro. Colui che testimonia queste cose dice, sì, vengo presto, amen. Sì, vieni Signore Gesù. La grazia del Signore Gesù Cristo sia con voi tutti. Amen. Quindi cosa dovete dire? Vieni, Signore, sfruttare. Amen. Amen. Vogliamo alzarci in piedi.